Parliamo di coronavirus e di che altro, se no? Vabbè, d'altronde l'argomento che ha tenuto un po' alta l'attenzione per forza di cose in tutti questi mesi, e oggi vogliamo fare anche un approfondimento da un punto di vista medico. Li abbiamo fatti all'inizio dell'epidemia, poi ci siamo più, diciamo, lasciati andare a seguire l'andamento più istituzionale, sia però dal punto di vista ospedaliero, perché abbiamo più volte anche sentito i responsabili dell'ospedale, che non però strettamente medico. E probabilmente è anche interessante farlo adesso, nel momento in cui l'epidemia sembra avere perso un po' di virulenza dal punto di vista del numero di persone ricoverate. E quindi vediamo un po' cosa è cambiato e soprattutto anche come i medici di base, che all'inizio sono stati anche quelli che più hanno impattato, no, con la questione, con l'arrivo dell'epidemia in città, adesso hanno, diciamo così, approfondito sia la conoscenza del virus che anche probabilmente delle tecniche di cura che stanno tenendo fortunatamente i pazienti lontano dall'ospedale. Silvio Roldi, in rappresentanza dei medici di base, prima di tutto come stai, Silvio, visto che la categoria dei medici è stata ampiamente falcidiata?
Ciao, io sto bene, mi davano per morto e l'ho scoperto adesso proprio, che dice: ma tuo marito era morto, mi davano per morto. In realtà mai stato così bene, almeno dal punto di vista fisico.
Però non l'hai mai preso il virus, questa è la cosa
no,
più importante.
No, non ho preso, ho fatto il tampone, ho fatto anche l'esame serologico, che devo dire non fatelo perché perdete del tempo, ma invece il tampone è importante, è tutto negativo, io sto bene.
Però sottolineiamo una cosa, che dicevamo, i medici tra i più esposti, perché all'inizio non c'erano nemmeno le protezioni, neanche una mascherina.
Allora, io ho 40 anni che sono medico, adesso al 3 di novembre, no? 40 anni di attività. Io non ho mai visto una pandemia e un'epidemia. Quelle che ho visto erano ridicole rispetto a quello che è successo adesso. Quindi, sinceramente, nessuno era preparato, nessuno poteva essere preparato. In realtà abbiamo visto che in tutto il mondo succede, in tutte le nazioni succede quello che è successo in Italia. Vedi Londra, ho detto, ma no, quello che sia, no? Ed è successo. Vedi gli Stati Uniti, quindi adesso non ci frega più, però per il momento ci ha fastidiato, insomma, in generale.
Cercavo di capire se nell'evoluzione del virus che cosa è cambiato anche per voi.
Allora, non è che nell'evoluzione di queste malattie è cambiato il fatto che quando entra un estraneo in casa che ti sembra amico e ti ruba tutto, ecco, poi scopri che è un ladro, la prossima volta non lo fai entrare in casa, di non far entrare in casa. Questo brutto virus, se mi dai tempo un minuto e mezzo, ma
come spiegare no?
Bene,
perché
è come gli dice, se lo conosci lo eviti, ti ricordi quella colorata in verde.
Sappiamo come evitarlo?
Sappiamo come, più che altro lo conosciamo meglio, sappiamo come evitarlo, questo vale per tutte le forme virali. L'isolamento, quando siamo qui stati chiusi in casa, il virus non ha trovato da mangiare e quindi è morto di fame, e quindi la mascherina, il lavarsi le mani non vuol dire lavarsi le mani come ce le lavavamo prima, se le lavi un minuto è lungo, però così poi le mani.
Dico una cosa, Silvio, siamo cambiati anche noi, perché siamo tutti più attenti a queste cose, che male non avrebbe fatto nemmeno prima. Penso a certi negozi dove entravi, contavano i soldi e poi ti davano la roba da mangiare, no?
Sì, ma lo stesso noi che andavamo a cena e ci sentivamo da uno con la forchetta nel piatto dell'altro, per me si è già ripreso.
Ecco, quelli che ti davano la mano al tavolo per salutarti quando poi tu un attimo dopo devi toccare il pane. Vabbè.
Esatto, queste erano cose che adesso non capiteranno più, almeno staremo un po' più attenti, perché bene o male. Quello che mi ha fatto un pochettino pensare ad un'eventuale ricaduta di un'altra forma che era ancora più forte, è che adesso io ho girato Tortona stamattina, l'80-90% delle persone sotto i portici camminava tranquillamente con la mascherina. Il sabato si vede che cambia il mondo.
Ma anche il lunedì, da quando c'è stato il lockdown, ho visto un mucchio di gente, purtroppo, soprattutto i giovani, senza la mascherina. Facciamo davvero una raccomandazione, falla tu che sei un medico, io lo dico ogni giorno per radio, ma sono uno qualunque.
Ma in realtà l'unica cosa da fare è rispettare almeno le distanze di un paio di metri dall'uno all'altro, e non volete portare la mascherina in giro, se non c'è nessuno tenetela pure in mano.
Però quelli che quando la tolgono quando arriva una persona per parlare, è proprio quando incontri una persona che la devi mettere, perché gli amici non lo sai se sono asintomatici o no.
Tira su. E allora a questo punto non succede nulla, non dai la mano a nessuno, che ti sembra di essere maleducato. Io all'inizio ho scritto qualcosa su Facebook e dicevo, insomma, dovete, la fate troppo grossa, dice poi è grossa, ma ho detto, ma le cose più importanti sono quelle di stare un po' più lontano dagli altri e non darsi la mano punto a capo. Poi vado a messa quel giorno lì, vado a messa e il prete all'epoca, quindi siamo ancora a febbraio, e scambiate i segni di pace, io ho dei segni di pace a mia moglie, mi giro, c'è un signore, no, e dico, ora, sono rimasto male, guarda te, chissà perché. Poi dopo la messa mi ha aspettato e mi ha detto, dottore, le ha scritto lei su Facebook di non darci la mano questa mattina alle 9, io ho fatto quello che lei ha detto, okay. Quindi per dirti. Allora, vedi? E allora, poi io predico bene, magari reagirò male, ma adesso sto
attento. Abbiamo visto comunque queste cose che... poi che cos'è che sappiamo in più del virus, oltre ai comportamenti, rispetto a due mesi fa, tre mesi fa?
Sappiamo come agisce all'interno del corpo umano, io non voglio fare né Piero Angel né l'effettivologo, però questo virus è come un comando che penetra di nascosto nel nostro corpo umano, queste goccioline di saliva, degli stornuti, delle strette di mano che uno si grazie l'orecchio o il naso, ecco, così entra dentro, penetra e mette, lui piace stare i polmoni, soprattutto mette delle piccole bombe all'interno dei nostri polmoni, chiamiamole bombe, è un comando. Poi qualcuno, l'organismo se ne accorge, intanto tiene un po' di febbre, un po' di mal di gola, un po' di febbricola, una cosa banale che una volta andare a lavorare, anzi guarda te, lui sì che bravo, va a lavorare con 37 mesi di febbre, vero? Era così, diciamo, era così una volta, no? E poi noi non prendiamo niente, una tachipirina o qualcosa, dopodiché ci viene la febbre forte, mai togliere completamente la febbre, perché la febbre è una reazione dell'organismo per far cuocere il virus non si replica con la febbre tanto volentieri, e allora magari se ne va anche via. Dopodiché questo virus, quando ti sembra quasi viene poi la tosse, questa tossetta è sempre più forte, perché quando ti sembra di star meglio, sei peggio, perché esplode questa tempesta infiammatoria all'interno dei polmoni, per cui gli alveoli si riempiono di materiale, corrente, tutto quello che vuoi tu, e ci sono le microembolie polmonari, per cui uno muore per soffocamento. Quindi è una brutta morte quella del coronavirus quando colpisce i polmoni. E sappiamo adesso che il virus bisogna combatterlo subito. Okay. Nei primi 3-4 giorni, non aspettare 4-5 giorni.
Quindi cosa dobbiamo fare? Appena c'è un piccolo mal di gola, chiamare il medico e non uscire.
Che cos'è? I sintomi pericolosi sono febbre 37,5, 38, che ti comunicano gli occhi, ho raffreddore, ho un po' di tosse.
Anche il raffreddore è un sintomo, perché inizialmente si diceva che lo sternuto non voleva dire niente.
No, pure quelli. Comunque, l'ho letto anche sui giornali locali in questi giorni. Noi è già da, almeno io da dicembre, tutti dicembre, gennaio, febbraio, che io vedevo mucchi di polmoniti bilaterali. Allora il coronavirus comunque neanche, che se è vicino forse, ma non ci faceva neanche caso, che guarivano molto lentamente. Probabilmente erano tutti coronavirus, queste cose qui. Poi è scoppiata, quando è scoppiata da tutte le parti, nel caso di riposo, dove vuoi tu, era già lì da 14 giorni, perché all'interno del corpo umano, ed è scoppiato. Ed è scoppiata improvvisamente, questa contagiosità è il suo punto di forza. Quindi è come se io avessi 500 assistiti, me se ne ammalano 100 di colpo. Non riesci neanche a capire dove sei, poi non sai cosa fare, si comincia a dire faccio questa cura, quest'altra cura. Quindi inizialmente abbiamo seguito le cure ospedaliere, ma adesso sappiamo cosa fare, questo virus rimane dai 7-15 giorni nel corpo umano inizialmente, poi se ne va via, e quando va via che fai danni, no? Allora inizialmente daremo subito l'antivirale, noi abbiamo questo farmaco, un po', non dico la trama tutti, che la prendo tutti i giorni, ma la clinica deve prendere il virus e la rotina, ha degli effetti collaterali, se l'alternativa è andare in remissione, me la prendo. Poi non voglio entrare in polemica con mezzo mondo scientifico, io dico la mia esperienza, io ho avuto dei morti che piango ancora adesso, ma li sogno la notte. Adesso con questi farmaci qua nuovi, gli antivirali nuovi che ci sono, poi sarei in ospedale a farli, ma noi la battaglia la combattiamo sul territorio, sì. Noi dobbiamo scoprire subito queste cose.
Ecco, parliamo di questo, perché i dati dell'ospedale in questi giorni hanno visto una sensibile riduzione dei ricoverati, tantissime dimissioni, molti, quasi più nessuno ricoverato a Tortona. Poi alla fine dell'intervista vi do i dati di oggi e c'è una piccola riflessione da fare perché mi sono appena arrivati in questo momento. Come mai, nel senso, c'è meno virulenza, c'è meno diffusione del virus? Certamente questo non è un indicatore della diffusione del virus, è un indicatore del livello di gravità del virus, perché poi per la diffusione non abbiamo molti dati al netto dei tamponi, però sicuramente la cosa più complicata è proprio gestire le persone ricoverate in ospedale. Se ce ne sono meno è una buona notizia. Proviamo a interpretare.
Allora, non è che il virus avrà magari perso un po' di virulenza, può darsi, non lo so, non sono un virologo o un infettivologo. Sì. Va da sé che ci hanno chiuso in casa per 15 giorni. E io andavo in giro per città al mattino, per andare a lavorare, fare il mio lavoro di medico, vedere tutto chiuso, tutto vuoto, era triste. Però adesso abbiamo i risultati giusti, adesso finalmente andiamo bene, se teniamo, se ci laviamo le mani.
Sì, ma che cos'è oltre al distanziamento sociale?
Il distanziamento sociale,
no, ecco,
è fondamentale.
Però vedi, la cosa è questa, perché c'è meno gravità? Perché il fatto del distanziamento sociale ti porta probabilmente a avere meno contagi, ma perché quelli che sono contagiati fortunatamente non finiscono in ospedale?
Questo non te lo so dire,
ma contagiati
adesso sinceramente io 15 giorni che non ne ho più, io non ho più queste persone qua. Io adesso infatti chi stiamo ancora morendo sono quelli che della prima ondata, quando non c'erano le cure.
Ecco, adesso però tutta questa costruzione che abbiamo fatto è...
Adesso, vedi, questi farmaci che noi diamo, i primi sintomi, va bene, c'è la febbre, c'è la tosse, poi ti do...
Quindi vuoi dire che siamo stati più attenti?
E ti do le farine, la sclerosi muscolare, che non ti fa venire le trombosi polmonare, l'embolia polmonare. E questo capita, però non è perso di virulenza, siamo noi che abbiamo, non lo so, siamo noi che abbiamo i farmaci giusti, non saranno giusti, ma adesso abbiamo dei farmaci giusti. Prima davamo tutti l'antibiotico, iniettabile, e in alto per bocca, che era un macro tipo di tromicina, andava già bene. Adesso abbiamo un antivirale, noi, quindi darlo subito questo, ma subito vuol dire che non aspettiamo più di tanto, va dato subito. Difatti adesso noi prima lo davamo tramite, adesso prima lo si dava tramite l'ADI e ancora adesso lo si dà, io apro la carta l'ADI e poi il giorno dopo lo consegnano all'uno, l'uno e mezzo di ogni giorno. Quindi se uno si ammala alle 2, aspetta fino al giorno dopo per avere il farmaco, si ammala alle 10 del mattino già l'una ce l'ha. Ecco, io chiedo invece la possibilità, ho già fatto una richiesta del dottor Barresi, anche d'accordo, che ogni medico di famiglia si è dotato di una scatoletta di platinina, pronti via, di l'ossicloroquina, che non so, mi dicono che faccio pubblicità, un farmaco da 4 euro. E quindi con questa scatoletta gli dai il farmaco per arrivare fino al giorno dopo che il volontario che va all'ADI porta a casa la scatola, quindi io con la scatola di Plaquenil inizio magari 3 persone la terapia. Quindi capisci che se
subito dici no, ecco, è questo,
è il nodo. Quando i tedeschi dicevano gli americani vanno fermati sulla spiaggia, non li hanno fermati sulla spiaggia e si sono trovati
però a Parigi. Adesso abbiamo detto quali sono i comportamenti che potrebbero rischiare di far tornare un'epidemia, quando dicevamo mettete la mascherina, attenzione quando si va in giro, distanziamento. Adesso qui da oggi alla radio mi hanno acceso i condizionatori, devo aver paura?
Del condizionatore è una questione di filtri.
Li hanno puliti, dicono. Adesso io non c'ero, ma mi hanno detto i colleghi che sono stati puliti, ci credo.
Sì, ma questo lo scopriremo alla fine dell'estate.
Quindi devo aspettare 15 giorni o anche di più che posso beccarmelo allora.
Non so se si può usare i condizionatori.
Mi hai tranquillizzato, Silvio?
Sì, io non sono sicuro sui condizionatori. Tanto d'estate arrivi già, ti accendi.
Per cui adesso io appena finiamo l'intervista mi alzo e lo spengo.
Io non li, cioè bisogna i filtri e poi bisogna comprarsi che non dico, poi mi dicono che io, però a mio avviso un sanificatore che costa 800 euro.
Beh, io ti posso dire una cosa, dimmi se questo può aiutare. Oltre al condizionatore, anche se ciò ne ridurrà un po' l'impatto, abbiamo anche una piccola bocca di lupo leggermente aperta e quindi un ricircolo d'aria c'è. Questo può aiutare?
Comunque ricordo, certo, comunque ricordo che è una bella pala d'aria, una bella pala a costo del...
ma qua dentro non si può perché stiamo scoppiando. Questo lo diciamo magari per chi ha casa.
Il condizionatore cambiando i filtri molto di frequente.
Però ecco, tenere magari il problema del condizionatore può essere magari di spegnerlo in presenza, lasciarlo acceso quando non c'è nessuno, cose del genere?
Sì, quello sì.
Che almeno tenga l'ambiente fresco.
Secondo me l'uso cronico del condizionatore, comunque sia coronavirus o no, fa solo male.
Vabbè, per altre ragioni che comunque il colpo d'aria, vabbè, cerchiamo di usarlo con giudizio. Adesso abbiamo riassunto un po' di cose, io non vorrei smentire quello che hai detto, concludiamo la chiacchierata perché non abbiamo più moltissimo tempo, però mi sono arrivati i dati della situazione dell'ospedale. I ricoverati oggi sono 43, uno in più di ieri, probabilmente però sono state delle dimissioni, perché 7 persone risultano residenti a Tortona tra i ricoverati, ce ne sono 2 in più di ieri, quindi tutto questo bel discorso che abbiamo detto, no, ci sono sempre meno ricoverati, non ne hanno più portati, ecco che tac, ci sta smentendo, 2 persone ricoverate a Tortona sono state portate all'ospedale col virus.
Sì, qualcuno c'è, ma minimo, ricordati cosa ne arrivavano prima, quindi il distanziamento sociale, i farmaci dati all'inizio hanno fatto sì che solo 2 persone finissero lì, ma non in rianimazione.
Non credo, so che sono ricoverate, ma non so a che gravità. Buoni i dati, Silvio, anche dei, così ti do un panorama completo, commenti tutto, dei contagiati. Contagiati non ricoverati all'ospedale a cui sono stati effettuati i tamponi, per cui non sappiamo poi ovviamente il rapporto al totale, però a oggi ne risultano 101 persone contagiate, quindi meno di ieri, 564 sono le persone sottoposte a quarantena. Questo lo dico anche così agli ascoltatori, diamo una primizia aggiornando subito i dati dall'ospedale. Come leggiamo queste interpretazioni?
Ma guarda, no, non è tanto, secondo me andiamo molto bene. Ricordiamoci che noi non abbiamo mai fatto i tamponi, sono che nell'ultimo periodo, quindi a dire la verità, sai quanti ce ne sarà che non si sono infettati prima e lo scopriamo a malapena adesso, perché adesso abbiamo 21 o 22 centri nelle regioni Piemonte che fanno i tamponi, prima ce n'erano 2 in tutte le regioni Piemonte.
E perché c'è reticenza a fare i tamponi in Italia?
Non è che c'è reticenza, cioè secondo me non c'è.
Perché dicono che qualcuno dice che non serve farne troppi, però come facciamo sapere se abbiamo o no il virus, se non facciamo il tampone?
Esatto, se tu ad esempio entri in una casa di riposo, adesso fai il tampone o non entri.
No, però magari se io mi sento un po' di raffreddore, perché non me lo fanno, per esempio?
Non te lo fanno, un motivo economico di sicuro, e poi...
Però come si contiene l'epidemia? Se non so,
diranno se che io non sono... si fa, se non che io sono dell'idea che un tampone non fa, ti mette sicuro psicologicamente, se non tu cominci a stare depresso, cioè non ti autorizzano.
Dei test sierologici che ne pensate?
No, quelli lì, guarda, l'ho fatto 2 volte, prima perché non mi facevano il tampone, sono andato a farlo.
Dolorosissimo,
Insomma, a un certo punto. Poi l'ho fatto perché adesso, poi ho fatto quello ancora con l'ASL perché ho gerito uno studio epidemiologico. Però cos'è successo? Che non sappiamo ancora interpretare i 2 dati, perché è applicato le IgM, che sono quelle che ci sono all'inizio dell'infezione, e poi le immunoglobuline G. Prima ti dicevano una cosa, se hai le IgM alte vuol dire che tu hai l'infezione in atto. Adesso mi devo dire no, se non hai anche l'immunoglobulina
è anche difficile capirci,
allora,
fine, qualche cosa se va tutto così
da matti, ci auto, poi andiamo a finire ancora in isolamento eccetera, e non sappiamo in realtà che fase, cosa vuol dire, quindi io sono infetto o non sono infetto, sono portatore o non sono portatore,
chi ti capisce?
E non sappiamo ancora, quindi ci creiamo degli stress. Serve fare quello che facciamo come studio epidemiologico, poi gli epidemiologi ti diranno, okay, attenzione, in questa fase, allora sì che sarà utile, adesso no, adesso se ti fanno il tampone, e non ci rompono tanto le palle, ce lo fanno, noi siamo tutti tranquilli, io ho fatto un tampone, quanti amici di famiglia l'hanno fatto? Non lo so, non penso tanto, infatti uno che poi è deceduto, sotto granata, un altro che è in rianimazione, che è guardia medica, che ogni sera prego per lui, è ancora vivo, ma intubato da una vita. Ecco, e poi ricordiamoci il periodo di allora, no? Che tu dici, sto male, quanto ha di saturazione? Si ha saturazione a 42, ma no, è impossibile, signora, lei non è capace di prendere, è un altro che è andato in rianimazione, comunque quello vivo. Ecco, quindi il tampone va fatto. Va fatto sempre quando uno ne voglia, ma questa è una mia idea, quindi non lo dico.
Vabbè,
come
comunque ne prendiamo atto, Silvio, io non ho più tempo di niente perché purtroppo i tempi della radio mi costringono a fermare qui, però visto che sei disponibile, visto che sei ovviamente, vista la professione che fai, molto informato, mi piacerebbe poi riprendere questo filo fra un paio di settimane, così vediamo anche di commentare.
Ti dirò cosa faremo per il prossimo autunno, te lo dico un'altra volta, ma perché ci sarà la ricaduta. E difatti anche l'Humanitas sta attrezzando un monoblocco per prendere i nuovi, perché ci sarà una ricaduta, perché è nell'ordine delle cose. Attenzione.
Verosimile, se allentiamo troppo la sicurezza, sì, speriamo di no per tutte le cose che abbiamo detto. Comunque ne riparliamo fra qualche settimana. Silvio Roldi, sì, medico di base, Tortona, grazie delle informazioni. Guarda, c'è anche una canzone perfetta, perché la canzone che ha un po' rappresentato anche economicamente una fonte di aiuto per la protezione civile in questo periodo, che è la versione che hanno fatto una marea di cantanti italiani, tutti insieme, di Ma il cielo è sempre più blu. Grazie Silvio, a presto.
Ciao.